novella 40, I tre regali o la novella dei tappeti, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Ci fu una volta un re che aveva una sola figliola bellissima e da marito, e a confini del suo paese ci steva un altro re differente, con tre giovanotti grandi, di molto appassionati per la caccia. Sicché gli andevano dappertutto e spesso capitavano anche nella città del primo re. Dunque, nel vedere la principessa, se ne invaghirno e la volevano ognuno per sua moglie. Dice il re suo padre, «Ma gli è impossibile contentarvi tutta a tre. La chieda uno di voi, la mia figliola, e se a lei garba, io non m'oppongo allo sposalizio». Quei tre fratelli però non si potiedano accortare tra di loro, tanto gli erano cotti innamorati, e si trovorno in sull'undici once di contrastarsi. Il re allora, per rappaciarli, disse, «Fate così, andatevene in viaggio per il mondo, e quello che in capo a sé mesi mi porta il regalo più bello e più maraviglioso, io lo trascelierò per marito della principessa». Quei tre furono obbligati a sottoporsi alla volontà del re, babbo della ragazza, e fatti gli apparecchi necessari, partirono assieme per il suo destino. E dopo camminato di molti giorni, d'eccoti che arrivorno a un'osteria, da dove la strada maestra si spartiva in tre vie che menavano a tre diversi paesi. Pensorno dunque di riposarsi e poi la mattina riprendere il viaggio, ma no più assieme, bensì ognuno per una di quelle tre vie, con patto espresso di far capo all'osteria in sul finire dei sei mesi e lì aspettare per poi presentarsi al re con regali ritrovi. Il fratello maggior gli era già l'ultimo mese del fissato che girandolava, e di cose proprio meravigliose non gli era per anco rinusco di vederle, quando una mattina, dalla finestra del suo albergo, sente per istrada uno che bociava. «Tappeti fini! Chi vuole dei bei tappeti?» S'affaccia e il tappetaio gli domanda. «Vuole comperare un bel tappeto?» dice lui. «Che noio a fare, nel mio palazzo di tappeti c'è pieno per insieme un cucina». Ma il tappetaio gli rispose. «Può essere». Ma dei tappeti con la virtù di questi che qui non gli possiede di certo e ci scommetto, dice il principe. Oh, che virtù gli hanno i vostri tappeti? Gli hanno la virtù, ha risposto il tappetaio, che quando ci si mette sui piedi e si fa 100 miglia al giorno. A questa nova scrama il principe. D'ecco una meraviglia. Quanto ne volete, galantomo, d'uno? Dice il tappetaio. 100 scudi tondi, ne manca un quattrino di meno. «Sta bene e io lo compero», disse il principe, e tirata fora la borsa gli contò subito 100 scudi. Poi prendette il tappeto, ci mette i piedi su e via in verso l'osteria alla sforcatura della strada. I suoi fratelli non c'erano per anco arrivi. Il fratello mezzano, in quelli stesso tempo, gli aveva girandolato quanto uno zingaro, ma non aveva neppure lui avuto la sorte di scontrarsi in un regalo degno della vittoria e quasimente era sgomento, perché già all'ultimo mese del fissato. Steva sopra pensieri e a un tratto sente bociare. «Canocchiali perfetti! Canocchiali di buona qualità! Oe, chi li compera?» Va dunque il principe per vedere chi fosse il mercante e questi gli domanda «Signorino, che gli garberebbe un cannocchiale?» dice il principe. «Che noio a fare, a casa mia dei cannocchiali e delle meglio fabbriche, ce n'è a dovizia. Eppure, i fo scommessa, dice il cannocchialaio, che dei cannocchiali con la virtù di questi lei non ne possiede ne manco l'ombra», domanda il principe. «Che virtù?» «La virtù», risponde il cannocchialaio, «che anco a 100 miglia da lontano si vede quel che si fa, non soltanto allo scoperto, ma serrati pure nelle camere», scrama il principe. «Sì, sì, la cercavo una maraviglia a codesto mo, quanto voglio a dare?» dice il cannocchialaio. 100 scudi tondi, ne manco un quattrino di meno». «Sta bene, e ne compro uno», disse il principe, e a male brighe che l'ebbe in mano lo strumento, ritornò alla solita osteria e ci trovò il fratello maggiore. Il più piccino non era arrivo. Venghiamo dunque al più piccino dei tre fratelli. Stato un viaggio come gli altri per l'acquisto del regalo, e non ci mancavano che 15 giorni soltanto alla fine dei 6 mesi, e lui purtroppo non aveva trovo nulla che lo contentasse, sicché quasimente credeva non poterci più rinuscire nell'impresa. Ma una mattina passò dinanzi la casa in dove il principe steva a alloggio un venditore, sbergolando con quanta ne aveva in gola. «Uva salamanna, chi ne vuole? Uva salamanna virtudiosa, compratela, compratela, e non son quattrini butti via!» E nel paese del principe, dell'uva salamanna non ce n'era. Lui non l'aveva mai sentuta rammentare. E per vederla scese giù in strada e chiamò quel venditore. Dice: «Che è questa roba che voi vendete?» Risponde il fruttaiolo: «Uva che si addomanda uva salamanna, gli è un'uva squisita di per sé, ma questa che qui poi gli è anco virtudiosa». Dice il principe: «E che consiste la sua virtù precisa?» «La sua virtù precisa», gli disse il fruttaiolo, «consiste in questo, che a metterne un chicco in bocca a una persona a fin di vita, la rinviolisce e non muore più». Sclama il principe: «Ma che gli è proprio vero? Allora la compro subito. Quanto costa?» Dice il fruttaiolo, «il men chi la do sono 100 scudi tondi per ogni chicco e in senza tara». Per farla corta, il principe, con 300 scudi sonanti, comperò 3 chicca di quell'uva salamanna, gli mettiede con del cotone in una scatolina e, pagato il conto nell'albergo, quanto più presto potette rivienze all'osteria, in dove i suoi fratelli da un bel pezzo l'aspettavano. Tutta 3 quei giovanotti, dentro di sé, pensavano d'aver la vittoria di sicuro e di sposarsi la principessa figliola del re, a male brighe presentato il regalo. In frattanto si arraccontorno i casi successi nel viaggio e si mostrorno le maraviglie trovate, con vantarne ognuno le virtù. Dice il maggiore al mezzano: «Prima di muoversi da qui per il nostro ritorno, vote provarlo il canocchiale? S'ha da guardare nei palazzi del babbo e del re, babbo della principessa». Subito il mezzano tirò fuori dallo stuccio il cannocchiale e la rivolse in sul palazzo di suo padre. Tutto era al solito. Poi lo smosse in verso il palazzo di quell'altro re e vede un viavai di carrozze, gente che piagneva e si picchiava le mani nel capo, e dentro una camera il medico e il prete con la sua stola che raccomandava l'anima alla principessa distesa nel letto. Sclama: «Presto, fratelli, o non siamo più in tempo. La principessa è lì che tira l'ultimo fiato. Presto, corriamo via, che c'è in più di 50 miglia da fare». Dice il fratello maggiore: «E non sgomentarti, che a tempo si arriverà. Su, tutti coi piedi nel mio tappeto». E così, in un battibaleno, furono in camera della principessa. E il fratello più piccino, a male brighe ne entrato, cava dalla scatolina un chicco d'uva salamanna e lo mette in bocca dell'ammalata. A quel tocco lei nel momento si scotè e aperse gli occhi. Al secondo chicco rinviolì, e al terzo gli era bella e guarita da saltar giù in piedi e domandare che la vestissan le sue camberiere. Figuratevi che allegrezze! Ma dopo principiorno i contrasti dei 3 fratelli. Dice il più piccino: «La vittoria gli è mia e la principessa tocca a me, perché in senza le mi chicca d'uva salamanna lei non c'era arte che la potessi rinsanichire». Dice il mezzano: «Ma se non avevo il cannocchiale per vedere tanto da lontano la principessa in fine di vita, le tue chicca non servivano a nulla. E però io ho vinta io, e la principessa gli è mia». Dice il maggiore: «Le vostre ragioni, a petto del mio tappeto, non valgano, cari fratelli, perché se non c'era verso di correre qui subito in camera della principessa, il cannocchiale e le chicca dell'uva salamanna ve li potevi anco friggere. Dunque sua maestà la deve dare a me, la sua figliola». E lì l'etica pure, e durorno dei giorni a battibeccarsi, e non ci fu giudice che sapessi mettergli d'accordo. Il re proprio aveva perso il capo, perché a lui i 3 regali dei fratelli gli parsero 3 cose necessarie e che, disseparati, perdevano il suo merito. Sicché da ultimo al manaccò un rimedio. Dice: «Bene, fate il gioco della balestra, e chi tira più lontano pigli la mia figliola per risposa, e finimoli a così questi contrasti». Al comando del re viense subito ammannito uno strebbiaccio per il gioco della balestra, e alla presenza del popolo i 3 fratelli si mettiedano alla prova. Tira il primo e va col suo ferro a uzzo di molto lontano. Tira il secondo e va più lontano del primo. Tira il più piccino e il ferro gli andette tanto ma lontano per il bosco che a Nimo riuscì vedere in dove fosse cascato. Il giovanotto, per paura che nascesse qualche altro scangeo se il ferro non si ritrovava, corse a cercarlo e nel frucare per le macchiole e per i botri a un tratto gli manca il terreno sotto a piedi e giù sino al fondo d'una buca che a svoltar gli occhi per l'insù si durava fatica a scoprire un brindello di cielo. E in quel mentre che lui si sforzava di rampicarsi, a benché un po' sfracasciato e sbalordito, alle rocce per rivenire all'aperto, d'eccoti gli apparirono un mago smisurato che steva in guardia del sotterraneo e un branco di fate giovani, una più bella dell'altra. Loro, in senza tanti discorsi, presano il principe e lo menorno con sé a un palazzo maraviglioso, e con grande amore e grazia gli feciano dei medicamenti, Gli diedano da ristorarsi e gli assegnorono una camera e un letto, a dove ogni notte una fata gli teneva compagnia. Il giorno lo passava il principe fra mezzo a divertimenti e spassi, e finì che della figliola del re se n'era quasimente smenticato. In ogni mo anche il benestare viene a noia, e il principe cominciò a dire: «I bramerei conoscere che ne è successo dei miei fratelli, del mio babbo e della sposa». La capoccia però delle fate lo sconsigliava sempre da quelle voglie: «Bada, non andartene, qui non ti manca nulla. Dell'allegria e dei godimenti tu n'ha dovizia, e se te ritorni da tuoi fratelli, te risti di capitar male o d'avere al manco di grandi spiaceri». Ma il principe, ostinato nel suo pensieri, tanto pregò la capoccia che lei per accontentarlo gli permettiede di sortire. E prima gli disse: «In sulla sposa non ci contar più, perché lei è tocca al tuo fratello maggiore, e il babbo della principessa morì, sicché ora nel regno comanda il medesimo tuo fratello. Anco il re tuo padre a quest'ora gli è bello morto da un pezzo. E t'avvertisco da capo, non partire, resta qui. Te sofferirai dei patimenti dal tuo fratello, che è geloso di te e t'astia a morte». Ma non ci fu versi di smuoverlo, e il principe volse andare a rivedere il fratello maggiore e la cognata. Quando il fratello maggiore rivede quel più piccino, scrama tra sorpreso e stizzoso: «A dove te rificco che da tanti mesi non s'è mai sentuto parlare di te? Tutti gli han creduto che te fussi morto seppellito in quella buca». Dice il più piccino: «E io ero vivo invece, e vo non matene manco ricerco. Un bel tradimento per godersi la mia vittoria. Fortuna che io trovo da star meglio con un branco di fate giovani e belle e in un logo d'incanto. Dell'astio a te non ho punto, e non sbaratterei il mio bene con tutti i tesori del mondo». A quella nova il fratel maggiore si divorava dalla rabbia, sicché disse con brutta grinta: «Ma io son regnante, e regno anco sulla tua buca, e se mi gira io vi posso far subissare a me piacimento. Intanto che tu badi in capo a 8 giorni di portarmi in regalo un padiglione di seta da albergarci sotto con 300 soldati, e in senno no, i mando a buttare all'aria la tua delizia». Il fratello più piccino, impaurito, ritorna dalle sue fate e gli racconta le pretensioni del maggiore. Dice la capoccia: «Te l'avevo detto e non m'ha volsuto dar retta. T'eran venute a noia queste ragazze e le maraviglie del mio palazzo. Meriteresti chi ti lasciasse al tuo destino. In ogni mo, per compassione della tua giovanezza, ti saiterà». E in capo a 8 giorni il padiglione di seta era nelle mani del fratello maggiore. Ma non fu contento e ne volse un altro compagno per 600 soldati, o lui struggeva la buca delle fate. Guà! Bisognò che al solito le fate, con la sua virtù, lo fabbricassero quest'altro padiglione, e più bello e più ricco del primo. Ma quando il fratello maggiore vedde che il più piccino non trovava difficoltà a soddisfarlo, almanaccò una birbonata e gli disse di portargli presto una colonna di ferro alta 12 braccia per rizzarla in mezzo a una piazza. Il fratello più piccino era sgomento e temeva pure che le fate si fussano seccate a aiutarlo. Le fate però lo consolorno in scambio, e anzi la capoccia disse: «I volevo proprio questo comandamento dal tuo fratello. Lui sarà subito servito. Ma che te porti addosso questa colonna gli è impossibile. Le tue forze non bastano. Ci penso io a tutto». Dunque la colonna di ferro alta 12 braccia in un momento fu pronta, e la capoccia comandò al mago guardiano di caricarsela in sulle spalle e con essa andarsene alla presenza del re assieme al fratello piccino. E a male brighe arrivi, e che il re scendette per vederla, la colonna lì ritta, il mago a un tratto con uno spintone gliela buttò addosso e lo riducette un cofaccino. A così il fratello piccino, con l'aiuto delle fate, divenne marito della cognata vedova e re di tutto quel regno.